arriviamo alla conclusione.
E se io non ho forzato i testi, ma i testi sono quelli, e non ho certamente barato da questo punto di vista, si va verso la luce. Siamo partiti dal buio, in estensione, e ora, perché qualcuno voleva aiutarci attraverso le maniere forti ad aprire gli occhi, e poi lui ha cominciato ad aprirceli gli occhi, finché ora, in questi ultimi passaggi, ci troveremo davanti a un Dio continuamente in agguato per buttare luce, per buttare quindi grazia su un cammino risoluzione, apertura, sfondamento delle difficoltà, novità inattesa e decisiva. Prendiamo allora il testo numero 9, Isaia, quello del Natale, il testo della notte di Natale, primo tempore alleviata est terra Zabulon e terra Neftali, che è l'inizio anche del ministero pubblico in Gesù secondo Matteo. Lo leggiamo e lo commentiamo. Vorrei vedere di fare questo e anche il 30, per avere uno sguardo. Stiamo lavorando da parroci. Cosa trovo per il mio ministero? E quando parlo di ministero di parroco, parlo le attese, le trepidazioni. Per me è inammissibile un parroco non appassionato, che vede da una parte le sofferenze. Alcuni dei nostri confratelli sono via per funerali di cinquantenni, almeno due, un sacerdote di Roma e uno della nostra diocesi, un altro della nostra diocesi dove andrà via perché un infarto a una persona improvvisamente gli ha stravolto tutti i suoi programmi. Noi siamo in attesa di questa luce.
Dica anche che uno è dovuto andare perché c'aveva la balandra che custodiva la sua mamma, e la balandra è caduta, sta male, è dovuto correre.
L'infarto è questo?
Ah, questo?
Sì. No, se no veramente stavi cruciando le dita. Chi sarà il prossimo? Quindi, però la domanda è questa. E poi ovviamente c'è anche la risoluzione positiva dell'annuncio del Vangelo. Quando nascerà la comunità? Come nascerà? Quando attaccherà la parola del Vangelo? E questo si dice per i ragazzi, per gli adolescenti, per i giovani. Il primo brano, che ha il suo punto, il pivot, il suo punto centrale, capitolo 9 versetto 1, c'è un lieve sbaglio di stampa, lo vedete lì, io avevo chiesto di correggerlo ma non ci siamo capiti. Il popolo che cammina nelle tenebre vede una grande luce, gli abitanti in paese tenebroso una luce risplende su di loro. È proprio al centro, fa da perno. Qual è l'inizio? Il contesto è Gerusalemme in agitazione fra il partito filo assiro e il partito filo siro efraimita e il partito di Dio. Ovviamente il discorso nostro di trasferimento non è se ha ragione Assad o la Jihad. Il discorso di ragionamento la riflessione nostra è questa: su chi mi fondo, sulla logica di chi fondo le mie scelte, i miei stati d'animo, la mia fiducia, a chi mi consegno, di quale parola mi fido. Poiché così il Signore mi disse quando mi aveva preso per mano e mi aveva proibito di camminare per la via di questo popolo. Frase oggi politicamente scorretta, perché oggi il motto è camminare insieme, e bene, a volte no, deve essere anche camminare da soli e prendere le distanze. Il Signore mi aveva proibito di camminare per la via di questo popolo. C'era da differenziarsi, da prendere le distanze. Provate a pensare cosa ci possono entrare questi discorsi con la nostra vita di oggi. Non chiamate congiura ciò che questo popolo chiama congiura. Non temete ciò che esso teme e non abbiate paura. Il Signore degli eserciti, Lui solo ritenete santo. Lui è l'unico problema e l'unica realtà. Egli sia l'oggetto del vostro timore. Egli sarà insidia e pietra di ostacolo e scoglio d'inciampo per le due case di Israele, laccio e trabocchetto per gli abitanti di Gerusalemme. Tra di loro molti inciamperanno, cadranno e si sfracelleranno, saranno presi e catturati. Per cosa vale la pena prendersela? Se permettete, io dietro a questa affermazione di non chiamare congiura ciò che questo popolo chiama congiura, ci vedo tutta la stampa, i siti e i gossip sul Vaticano, sulla Chiesa, sui retroscena, sui quali ovviamente può anche capitare la battuta, però attento a non farti venire in mal di fegato per ciò che non vale, a non dare troppa importanza, a bloccarti lì. Il Signore degli eserciti, Lui solo ritenete santo, Egli sia l'oggetto del vostro timore. Qui capite, non si tratta di fare difensori di uffici di ufficio del regime o moralismo da bassa lega o di voler colpevolizzare o criminalizzare il dissenso, come si dice, per l'amor del cielo. Ma il cuore, l'interesse, il tuo lavoro di prete. Oh, ricordatevi, siamo partiti da lì, La prima mattina parlavamo il disorientamento, la sfiducia, parlavamo di questi elementi, di un mondo che oggi è andato avanti. Certo, se io penso alla Chiesa di Pio XII, alla mentalità comune, diffusa, per l'amor del cielo, con tutti i suoi valori, come era il mondo prima del Concilio, voi non ve lo ricordate, la stragrande maggioranza di voi, io sì. Con quale attenzione scrupolosa i miei superiori di seminario volevano evitarci di far sapere che al Concilio si litigava, si discuteva. Oggi il problema è, c'è gente che campa di queste cose, ci fa caso, ci spettegola. Non è che sia peccato, come diceva quel mascalzone di Teheran, c'est pire qu'un crime, c'est une faute. È peggio che un peccato, è una stupidaggine. Non sprecare tempo della tua vita a chiamare congiura, a parlare di congiura, di complotti, di alleanze, di chiacchiere, di nomine, di cordate, di quello, di quell'altro. Ma non perché sia un grande peccato, c'è di meglio nella vita. e nella religione. Il Signore degli eserciti, cioè attaccatevi all'essenziale. Ma non è voce di regime, in fondo ve lo dice un vecchio pensionato, non uno che è chiamato a dire va tutto benissimo. Ma proprio perché lascia perdere nel profondo. Quindi il mio problema non è tanto non spettegolare, ma radicati fortemente. Perché la gente ha bisogno, quando ti incontra, di trovare acqua fresca e gioiosa. E lì, perché altrimenti lì si perde, chi vive a questi livelli si perde, ecco la roccia, lo scoglio d'inciampo e inciamperanno, eccetera. Però quando al profeta è proibito di camminare per la via di questo popolo, è chiaro che questo popolo in qualche modo gliela fa pagare. E allora gli viene detto: vabbè, guarda, tu hai fatto la tua parte, vero? Ora richiudi questa testimonianza, sigilla questo insegnamento nel cuore dei miei discepoli. Io ho fiducia nel Signore, che ha nascosto il suo volto alla casa di Giacobbe, e spero in Lui. Ho fiducia nel Signore perché mostra il suo volto benevolo alla casa di Giacobbe, no. Nella buona e nella cattiva sorte. Io ho fiducia nel Signore, anche quando pare che sia buio. Io credo nella luce quando è buio. E spero in Lui. Questo discorso è molto serio, come dire: guarda, hai fallito, è andata come è andata. Allora scrivi, prima o poi vedrai che ti ricercheranno, vedrai che ti daranno ragione. Te continua a camminare nella verità, non farti influenzare dal numero, dalla sottile suggestione, né del numero né del comodo. Ecco, io e i figli che il Signore mi ha dato siamo segni e presagi per Israele da parte del Signore degli eserciti, che abita sul monte Sion. Il Signore c'è, Lui vede. E ora c'è questa frase, questi versetti misteriosi e bellissimi, bellissimi. Li leggiamo, poi cerchiamo di rifletterci un po'. Quando vi diranno: interrogate i negromanti e gli indovini che bisbigliano e mormorano formule, dicendo: che male c'è a consultare i suoi dèi? Che male c'è per i vivi a consultare i morti? Voi sapete molto bene che quando uno dice che male c'è, vuol dire sa benissimo il male che c'è. Attenetevi all'insegnamento e alla testimonianza. E poi c'è questa frase bellissima, non tradotta bene, difficile: attenetevi all'insegnamento, alla testimonianza. Se non faranno un discorso come questo, non ci sarà aurora per loro. È un testo in ebraico molto complesso, dice: i loro discorsi non hanno futuro, i loro discorsi non raggiungono l'alba, rimangono nel buio, nella notte. Un popolo che rimane legato a queste ricadute, erano molto forti in quel mondo. La difesa del monoteismo in Israele ovviamente portava, guardate, la fine del povero Saul con la negromante di Endor, che fine fece? Attenetevi all'insegnamento, alla testimonianza. Se non faranno un discorso come questo, vediamo un po' di traduzioni magari un po' diverse i loro discorsi non avranno aurora. Allora è il capitolo 8, il versetto 20. Attenetevi alla rivelazione, alla domanda. Non parlino in questo modo, che è senza aurora. Queste parole non hanno possibilità di aurora, non portano vita dentro, non c'è vita dentro. Ma a me sembrano cose bellissime. Poi ora c'è un quadro surrealista, singolare, particolare, che fa vedere, esprime plasticamente lo sbandamento di un popolo che ha perso il filo del discorso. Egli si aggirerà oppresso e affamato, e quando sarà affamato e preso dall'ira, maledirà il suo re e il suo Dio. Guarderà in alto e rivolgerà lo sguardo sulla terra, ed ecco angustia e tenebre e oscurità desolante, ma la caligine sarà dissipata. E ora qui si svolta, cioè si arriva al massimo del buio, all'angoscia dello smarrimento e della bestemmia, della ribellione, dell'essersi persi. Si arriva alla sera del Venerdì Santo, quando il Sinedrio brinda e festeggia. Si aggirerà oppresso e affamato, e quando sarà affamato e preso dall'ira, maledirà il suo re e il suo Dio. Guarderà in alto e rivolgerà lo sguardo sulla terra, ed ecco angustia e tenebre e oscurità desolante. Fine. Dio non c'è, la luce non c'è, totalmente fuori strada. Ma su questa umanità così immersa nel peccato, nella ribellione, maledirà il suo re e il suo Dio, arriva la vittoria della luce, la sorpresa della luce, non meritata, non provocata, non invocata. Arriverà la sorpresa della luce. Come il credente, come vive il credente, come si pone. Ma la caligine sarà dissipata, perché, e qui si svolta, perché non ci sarà più oscurità dove ora è angoscia. In passato umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro l'autostrada del sole, della luce, renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che cammina nelle tenebre, eccolo qui, oppresso e affamato, preso dall'ira, ma redirà il suo re e il suo Dio, non vedrà nulla, né in alto né in basso, nulla. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una grande luce. Gli abitanti in paese tenebroso, una luce risplende su di loro. Abbiamo studiato, il trattato sull'ispirazione, sul canone, sull'ispirazione, anche sull'ermeneutica, sull'interpretazione attuale. In che misura la nostra comunità può essere educata all'ascolto e a ragionare secondo questi schemi? O è solo roba per noi che finisce col ritiro? Poi non questi miei, non questi testi, però, cioè, come si fa a educare la gente alla fede? Le scorciatoie non mancano, ma sono scorciatoie. quelle comode, fideiste, devote, dozzinali, facili. Si può educare un popolo attraverso questa pedagogia della parola, e certo diversi anni. O c'è ormai la casta e il popolino. Hai moltiplicato il popolo, gli hai reso grande la gioia, gioiscono al tuo cospetto, come si gioisce alla mietitura, è un mondo contadino, come si esulta quando si divide la preda, quando la caccia ha dato buon esito. E vengono portati i motivi della luce e i motivi della gioia. Cosa è successo? Però è successo senza che noi, tutto sommato, muovessimo un dito. Poiché, chi, in ebraico. Poiché il giogo del suo peso, la verga sopra le sue spalle, il bastone del suo sorvegliante tu hai spezzato come nel giorno di Midian. Il riferimento è interessante più ancora di quanto sembra a Gedeone. Gedeone con tutta la sua truppa, lo sapete, erano troppi, li mandò via, ma soprattutto cosa fece? Vinse con la luce. 300 torce luminose cominciarono a correre intorno all'accampamento, quelli credevano di avere addosso il fuoco, basta, vinto. Ha vinto la luce nel giorno di Madian, di Gedeone, di Potere Giudici, capitolo 6. Non sto a leggerlo, ovviamente, non abbiamo tempo. Quindi è stata vinta una scaramuccia, una battaglia, qualcosa è successo. Ma la lettura credente non è che fu il loro braccio a salvarli, i loro cani e i loro cavalli. Poiché, quindi, primo, la vittoria, secondo, il disarmo. Ogni stivale strepitante in tumulto, erano le calzature assire, erano calze, scarponi ferrati. Quelli con cui Togliatti voleva dare il colpo De Gasperi, noto, no? Perché ogni stivale strepitante in tumulto e ogni mantello rotolato nel sangue sarà bruciato, alimento, tutto ciò che è guerra si brucia, le lance diventeranno facili, per quanto dobbiamo saltare perché tanto lo conosciamo bene, le spade in falci, le lance in aratri, eccetera. Quindi la vittoria, il disarmo, un bambino che non ci è nato. Il testo ebraico dice ci è stato partorito. Che differenza c'è? Sapete che il passivo senza complemento d'agente espresso è un passivo divino. Ce l'ha partorito Dio. Loro vedono, è nato un bambino, questo bambino che era rimasto orfano precocemente è stato anche incoronato, e quindi la nascita di un bambino, ma capite, fa dipendere la svolta dalla nascita di un bambino. Non è nato un reuccio, è nato un bambino, e qui è il Natale cristiano azzeccato perfettamente. Troverete, e questo sarà il segno di Dio, troverete un bambino avvolto in fasce, impacchettato come un salamino, impotente, reso lì, messo lì. Luca. E è questo bambino che sarà grande, disegna meraviglie, consigliere, ma qui ora non mi ci voglio dilungare perché l'essenziale è venuto qua. Vorrei passare velocemente all'altro brano, a capitolo 30, che è tutt'altro ambiente. Qui siamo nei primi capitoli, quindi tutto il libretto dell'Emanuele. Qui siamo a capitolo 30, invece siamo nel vivo delle combutte, 12, numero 12, e domani faremo, domattina se Dio vuole, faremo Isaia 61:14, Isaia 60:15, non so come, insomma, il capitolo 60, faremo una lettura continua, unica dell'Epifania, ecco, insomma, tanto per intendersi. Allora, anche qui si tocca un altro tema importante su cui la Bibbia ci tiene tanto: la diffidenza per l'eccessiva fiducia nelle alleanze umane, nei metodi umani, nelle risorse che vengono dall'uomo, dall'intelligenza, dalla tattica, dalla politica. La limpidezza ne è il contrario, la trasparenza, l'abitabilità della parrocchia. Lo capite cosa succede quando la gente pensa che il parroco sia furbo, non intelligente, quello è un grande pregio, non saggio, che lui pensi di rigirarseli oggi una bugia, domani una mezza verità, dopodomani una scusa. Questo è il ricorso ad Egitto, questo. Si tratta mica di andare a chiamare Al-Sisi o chi per esso. E qui dove arriva capire il testo, farlo cantare in quello che dice e domandarsi oggi come questa parola diventa vera. La furbizia al posto della fiducia. E la tentazione è sempre di chi ha una responsabilità, ma è un errore gravissimo. Guai a voi, va gustato, una volta impostato così va gustato, fino al versetto 7 compreso. Qui c'è l'ammonimento all'Egitto, sotto c'è il rimprovero perché ne hanno combinate di tutti i colori, alla fine inatteso e sconvolgente esplode la luce e la misericordia. Sembra di essere a riprese con un Dio che non sa fare altro che perdonare. Ora, dice, ma cosa pensa questo vescovo? Io, questo vescovo crede, firma tutti i dogmi della Chiesa, tutto ci mancherebbe. Però ascolta la parola, e la parola ti dà delle categorie particolari, non mi dà una frase: Dio è buono e non punisce, Dio è buono e non castiga. No, ma mi dice: questo Dio non sa fare altro che amare e perdonare. Fai questi discorsi, vai, poi vedrai, la gente se ne approfitta, la gente è furba. No, tu sei furbo veramente. Ma Cristo non lo sapeva che il suo metodo dava modo ai furbi di illudersi, di approfittarne? Però a me quello che mi interessa non sono le battutine, si può dire, è questo tema enorme. Fatevi un'idea di Dio. Dice, non ce l'abbiamo perché ci hai presi. No, ce l'abbiamo tutti, però qui te le mette in discussione, c'è poco da fare. E come te le mette in discussione? Perché ti commuove, ti butta per terra. È qui. E io non credo che la Chiesa andrà a fondo finché, quanto più si scopre l'amore di Dio, ovviamente. Guai a voi, figli ribelli, oracolo del Signore, che fate progetti senza di me. Ma la vogliamo fare una meditazione su questa frase: fare progetti senza di Lui? in tutto, perché fuori di lui c'è il nulla. Vi legate con alleanze che io non ho ispirato, così da giungere peccato a peccato. Siete partiti per scendere in Egitto senza consultarmi. Ricordatevi che uno dei verbi fondamentali dell'Esodo è salire. Dall'Egitto a Israele si sale, da Israele all'Egitto si scende. E non è tanto questione di inclinatura della crosta terrestre. Siete partiti per scendere. Io ho sputato sangue per farvi salire. Per mettervi sotto la protezione del Faraone e per ripararvi all'ombra dell'Egitto. La protezione del Faraone sarà la vostra vergogna, il riparo all'ombra dell'Egitto la vostra confusione. Io ho parlato di furbata, di inganno, di metodo di gestione della nostra vita di credenti che ricalca gli stili del mondo, il potere a volte, il ricatto del denaro. Quando i suoi capi saranno giunti a Tanish e i messaggeri avranno raggiunto Canes, l'Egitto, io lo dico sottovoce perché io sono il peggio di tutti, non ho autorità per dirlo, certi compromessi a livello morale, ma questo è immondo. E questa è la realtà, così oggi si vive. È l'Egitto. Cerco in Egitto un alibi, un conforto, un modello. Tutti saranno delusi da un popolo che è inutile, che non porterà loro né aiuto né vantaggio, ma solo confusione e ignominia. Indubbiamente l'atteggiamento del Signore di custodire sana, integra la fede in Lui, fatto in maniera così forte e brutale, può darsi anche che dipenda dalla fragilità culturale, dall'inferiorità culturale degli ebrei rispetto alla cultura dei popoli vicini. La loro forza era il Signore, non certo, non erano adeguatamente tutelati, però certamente gli Egitti insidiano, si possono fare dei progetti. Oracolo sulle bestie del Negev, in una terra di angoscia e di miseria, della lionessa e del leone che ruggisce, di aspidi e draghi volanti. Essi portano le loro ricchezze, gli ebrei, i loro tesori sulla gobba di cammelli a un popolo che non giova a nulla. Vano e inutile è l'aiuto dell'Egitto, per questo lo chiamo Rab l'ozioso. Rab è il mostro che Dio avrebbe vinto al momento della creazione, viene paragonato all'Egitto. Il tuo Egitto, il mio Egitto, la ricerca, la sicurezza ricercata, mettici denaro appunto, ricercata per altre vie. E ora c'è gli effetti deleteri di chi va con lo zoppo e impara a zoppicare. E qui c'è il cammino degli zoppi, dal versetto 8 al versetto 17. Lo faremo velocemente perché poi c'è l'ultima parte su cui vale la pena un pochino soffermarsi. Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento perché resti per il futuro in testimonianza perenne. E torna periodicamente all'interno del libro di Isaia la dinamica della sua composizione. nell'alternarsi delle varie situazioni, visto che verbum domini rimane in eternum, poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veggenti: non abbiate visioni. Dai, dici che va bene così. Dicono ai veggenti: non abbiate visioni. E ai profeti: non fateci profezie sincere. Diteci cose piacevoli. Profetateci illusioni. Mamma mia. Questo è il tesoro a nostra disposizione. Veramente non abbiamo tempo e il silenzio è una cosa troppo importante da preservare, ma capite quante ricchezze voi avete dentro, che queste frasi vi stanno risvegliando, quanta lettura della vostra realtà, forse quante perplessità, come sarebbe bello mettere in comune. Non si può fare tutto, il tempo è quello che è. Però queste affermazioni sono terribili. Perché qui come si fa? Se non si fa così, oggi bisogna adeguarsi. Ma non è nemmeno un buon motivo di giustificare la tua incomunicabilità con la gente, la tua pigrizia di giocarti, la tua umiltà di ascoltare, la tua disponibilità a valutare la singola persona, di dire: no, io devo essere fedele alla dottrina. Capito? Una persona asociale che prende come pretesto della sua asocialità il fatto che lui è no, non può scendere a compromessi. È chiaro che la vita è fatta di equilibrio, Quanta gente noi conosciamo che giustifica la sua asocialità, la sua mancanza di cuore paterno, di carattere nelle situazioni, con il fatto che devo preservare la dottrina. Però detto questo, ora torniamo dall'altra parte. Non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni. Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo di Israele. Mi pare sia talmente chiaro che è offensivo nei vostri confronti commentarlo. Pertanto, dice il Santo di Israele, qui diventano parole ferocissime che poi improvvisamente esplodono in altro modo. Ora, questa è parola di Dio, è ispirata, non è che posso dire sì, perché poi l'hanno voluta annacquare. È qui, l'ha voluta annacquare Dio, se è stata annacquata, poiché voi rigettate questa parola e confidate nella vessazione dei deboli, nella perfidia, ponendole a vostro sostegno. Ebbene, questa colpa diventerà per voi come una breccia che minaccia di crollare, che sporge su un altro muro, il cui crollo avviene in un attimo, improvvisamente. Sta zitto, Dio, mi verrebbe da dirgli, che fra tre capitoli dici che tu sei lì a riparare le brecce. Il problema è chi ne viene travolto nel frattempo. Chi ne è stato travolto? Chi ci si è bruciato? Che si infrange, guardate questo paragone bello, è semplice, un vaso di creta, frantumato senza misericordia, così che non si trova tra i suoi frantumi neppure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal braciere o attingere acqua dalla cisterna. Cioè, mi si è rotto un vaso di creta, però mi è rimasto qualche pezzo grande, come minimo mi serve quasi come bicchiere, mi serve quasi come tanaglia per prendere il niente. Poiché così dice il Signore Dio, il Santo di Israele, nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza, ma voi non avete voluto. Anzi, avete detto no, noi fuggiremo su cavalli, ebbene fuggite, cavalcheremo su destrieri veloci, ebbene più veloci saranno i vostri inseguitori, mille saranno come uno solo di fronte alla minaccia di un altro. Per la minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché resti di voi qualcosa come un palo sulla cima di un monte e come un'asta sopra una collina. E poi, ecco, e poi queste parole. C'è un po' di tempo, insomma, prima del vespro, avete forse la possibilità di riguardarvelo. Eppure il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia. Per questo sorge per avere pietà di voi, perché un Dio giusto è il Signore, beati coloro che sperano in Lui. Il popolo abiterà in Sion a Gerusalemme, non piangerai più. Certamente avrà pietà di te, udendo la voce del tuo grido. Quando udirà ti risponderà. E poi va avanti moltiplicando le promesse fino alla fine, dove tutto si recupera attraverso il tema della luce, l'ultimo 26. Allora la luce della luna sarà come quella del sole, la luce del sole diventerà 7 volte più potente nel giorno in cui il Signore fa come la luce di 7 giorni, cioè la luna diventerà come il sole accumulerà in un giorno il calore che ha in 7 giorni, nel giorno in cui il Signore fascerà la piaga del suo popolo e guarirà la ferita dei suoi colpi. Fasciare la piaga, vi ricordate quanto torna anche nel servo, eccetera, no? 61, lo Spirito del Signore su di me, fasciare la piaga vuol dire rinsaldare la frattura di per sé. Dietro piaga non c'è semplicemente una svuccicatura tirata e cattivo, ma c'è una frattura rimessa in piedi. Nel giorno e guarirà la ferita dei suoi colpi. Rimane un passaggio. Ora la luna è diventata come il sole 7 volte tanto, ora ci rimane una speranza, che la luna e il sole finiscano e arrivi la luce, quella messa da parte il primo giorno, messa al riparo. Non ci sarà più sole di sole, luce di sole, né sole di luna, ma il Signore. Isaia e l'Apocalisse. Comunque la grande domanda su cui siamo invitati, secondo interpellati, è: ma questo Dio com'è? Chiedetelo ai mistici.
Sì, intanto grazie, buona riflessione. Sono contento che non ci confrontiamo prima, ma per fiducia reciproca. Se Signor Romano questa sera riesce fino alle 22, perché io propongo che dopo con Pietro, che facciamo qui, con Pietro faremo qui un'oretta, solo un'oretta, per qualcuno che sente di comunicare liberamente, spontaneamente, ecco una perla, io la chiamo la perla che ha ricevuto in questi giorni, sarà un'espressione, sarà un dono, perché poi va a vantaggio di tutti, perché anche gli altri possono dire: to, questo dono l'ho ricevuto anch'io. E può anche esserci qualche perplessità, perché certo. Se riesce Monsignore a stare fino alle 22 questa sera qui, le chiedo troppo.
La notte sarà come il giorno, padre, brillerà, brillerà la luce.
Io non ho tutta... ci sarà.
Ma certo!
Ah, ecco, perché vedrete, di solito quando siamo di meno ognuno comunica qualcosa. Noi però, per non esagerare, perché qualcuno può sentirsi a disagio, stanco, ecco, dalle 9, 22, 22 e 10. Ecco, allora faccio questa proposta, sono contento che l'applauso sì. Approva. E prima di dire buona riflessione, penso che noi dobbiamo essere anche grati, pensate oggi, sto invecchiando, c'avevo queste due coppie, dico, ma chi? I diaconi hanno fatto un grande servizio, perciò
sono proprio bravi questi due diaconi, bravi.
Un grande uomo, Don Antonio, c'è? Don Antonio, ecco. Perché siamo grati, loro hanno fatto un bellissimo servizio e chiedo scusa se non vi ho ringraziati prima. Buona riflessione, alle 17.30 ci sarà l'esposizione, alle 17.30 il momento di preghiera, poi vespri compieta qui e poi questa comunicazione di vita.
Se posso dire una parola, dalle 9 alle 10 di sera non è il tempo migliore per una questione teologica, per fare un simposio, però credo quanti temi sull'attualità ecclesiale, sul vissuto ecclesiale, quanto che abbiamo dentro, confrontiamocele se lo volete in spirito fraterno e costruttivo, quindi non siamo qui solo a discutere di massimi sistemi ma anche di perplessità e desideri che ci portiamo nel cuore come pastori,
soprattutto questo domattina, però stasera se c'è anche qualcosa di lo comunichiamo, soprattutto un dono ricevuto in questi giorni. Buona riflessione, quando
grazie
ci suggerirà.
Grazie che sempre condivide, grazie, grazie. Grande dono.